Radio TNA presenta Pagine in Onda, un programma di musica, letteratura, conversazioni. Pagine in Onda è una produzione Radio TNA Terni a cura della redazione programmi.
Va bene, eccoci. Allora, ci sono due sorprese. C'è una ripresa in diretta da Radio TNA, che poi quindi potrà farvi riascoltare quest'oggi, questo pomeriggio, insieme con Giancarla Bozzo. Stiamo qua con lei e per lei, per il suo libro. E l'altra sorpresa che annunceranno ora gli organizzatori di Stravalentino. Arnaldi, parli tu Arnaldo per Riccardo, perché lo vedo fuggire. Che Arnaldo Casali e Riccardo Leonelli sono gli organizzatori di Stravalentino, l'altro festival valentiniano che si chiude domenica qui alle ore 21 con un recital, una festa. E c'è un regalo, no, di oggi per San Valentino, ecco, che subito dopo il video manderete. Qual è il regalo? Gliel'annunciamo a Giancarla.
Una serenata, visto che è la festa dell'amore, visto che questa è una giornata in cui l'amore è proprio al centro, no? L'amore per la vita, ma anche l'amore tra di noi. Quindi vogliamo dedicarti questa serenata e fra poco arriveranno i nostri musici, i nostri artisti di strada che saranno qui per questo.
In attesa dei nostri artisti di strada, della serenata, mandiamo un video di alcuni minuti. Ecco, con il nostro maxi schermo in questa sala polivalente, polifunzionale, politutto. Ecco, il video è stato realizzato da Elisabetta Lomoro. Ringraziamo Fabio Lomoro per la ripresa anche in diretta di questa nostra incontro, di questa manifestazione, e diventerà un CD di cui faremo dono a Giancarla. Allora, ora buona visione.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling
suit. Il libro è nato per raccontare degli episodi divertenti della mia vita. Nel corso della stesura, però, tale intenzione è in parte cambiata, avendo inserito due capitoli non previsti inizialmente ed un po' meno ironici, dove si parla di alcune delle mie attuali difficoltà. Il lavoro, pur oggettivamente breve, per contro ha comportato una scrittura lunga e faticosa per me. Tuttavia posso dire con soddisfazione di essere riuscita a scriverlo interamente da sola, grazie ad un software di videoscrittura apposito in cui utilizzo una tastiera a scansione attivata da me tramite due sensori, uno a braccetto e l'altro mobile, che rispondono al movimento della mia testa. Velocità di scrittura, 4 o 5 righe in un'ora e mezza. Il rischio più grande è stato quello di scoraggiarmi e di mollare tutto, ma ho resistito. Tale esperienza è stata possibile poiché all'interno di un progetto sociosanitario per il miglioramento della mia qualità di vita mi è stato consentito l'accesso al laboratorio Spazio Alfa della cooperativa Cultura e Lavoro, fornito di particolari ausili per l'utilizzo del computer da parte di persone con disabilità. La menzionata difficoltà di scrittura ha reso necessario comporre capitoli brevi, semplicemente tratteggiando gli eventi come in un bozzetto. Anche la scelta della punteggiatura è stata guidata dall'opportunità di evitare caratteri più laboriosi da scrivere per l'impostazione del software, come le lettere maiuscole. La preparazione del libro è stata una ricerca non solo nella memoria. Ad esempio, per scrivere i capitoli sul periodo del liceo, ho dovuto ritrovare e sfogliare i miei diari. L'impegno e la fatica del lavoro sono stati accompagnati comunque da grande divertimento nel rispolverare i miei ricordi con chi mi ha seguito in questo progetto. Sfogliando il mio diario del quarto liceo, mi rendo conto che quelli erano gli anni delle prime cotte e molte delle sue pagine sono dedicate a Paolo, un mio compagno di classe, per il quale avevo preso proprio una bella sbandata. Nel periodo del liceo studiavo nelle prime ore del pomeriggio, poi uscivo e mi incontravo con altri ragazzi che facevano parte di alcuni gruppi. Il mio era quello dei Cabineros, detto così perché ci ritrovavamo nei pressi di una cabina telefonica vicino al liceo classico. I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Luca ed io ci siamo sposati il 3 febbraio del 96. Arriva in chiesa, quasi anticipando lo sposo, che arrivava da Perugia, e giusto in tempo per permettere al coro di aggiustare l'amplificazione, che nel frattempo si era guastata. Insomma, più che un matrimonio, sembrò una candy camera, ma alla fine eravamo sposati e spossati. How wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked out the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross, but the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean. There's a high-flying bird way up in the sky now. Yes, and I wonder if she looks down. Il ricavato della vendita verrà devoluto all'associazione Onlus Neuroton, che sotto la guida del suo direttore scientifico, professor Angelo Vescovi, sta portando avanti un'importante sperimentazione con cellule staminali per la terapia di malattie neurodegenerative, alla quale anch'io intendo così dare il mio modesto contributo. Spero che questo libro, scritto da me con la testa, sia un piccolo sprone per tutti a reagire alle difficoltà quando si presentano e ad apprezzare di più le gioie che la vita ci offre. She looks down as she flies on by. Oh, she's riding on the air so easy in the sky. Lord, look at me, yeah. I'm rooted like a tree. Hell, yes, I am now. I got to sit down, can't cry. Oh, Lord, I'm gonna die blue.
Durante il matrimonio di un mio amico, alcuni mesi fa, ho rivisto un ragazzo con cui ho frequentato l'università. Notando le mie difficoltà dovute alla malattia, ha esclamato: «Tu sei forte!» Queste stesse parole mi sono state dette tante volte da molte persone in tempi diversi. Ho riflettuto a lungo sul perché sono forte o perché gli altri mi vedono forte. Credo di aver capito. Sono sempre sorridente con tutti e faccio ogni cosa come se non avessi nulla. Non ho mai rinunciato alle mie vacanze estive in montagna e ad uscire. E non mi sono chiusa in casa come tante persone che hanno la mia stessa malattia. Non mi voglio piangere addosso.
Qui allora al nostro tavolo entriamo direttamente nel libro. Ecco, così ci lascia anche un po' di suspense. Possiamo anche acquistarlo in fondo alla sala, anche ad un prezzo di sconto oggi di 10 euro e saranno interamente devolute all'associazione Neuroton. Qui a questo tavolo sono due personaggi, l'uno rappresenta diciamo il volto letterario di questo libro ed è il professore Fausto Dominici, docente di lettere al Liceo Classico di Terni e presidente della Federazione Nazionale degli Insegnanti, insomma ricercatore, un letterato davvero. E accanto a lui un altro personaggio estremamente importante per la città di Terni, che ha coinvolto le sue sorti personali e professionali e di ricerca scientifica con quelle della nostra città, e a lui sono affidate tante speranze di tanti, diremmo di tutti, non solo di Terni ma anche di fuori bacino. È il professor Vescovi, Angelo Vescovi, che ha fatto la sua prefazione a questo libro, che cura professionalmente e amorevolmente Giancarla e a cui dopo daremo la parola. Se siete d'accordo, io vorrei cominciare dall'aspetto letterario, no? Perché presentiamo un libro e poi passeremo all'altro nostro graditissimo ospite. Allora, la parola a Fausto Dominici, che sarà interrotta appena arriva la serenata, perché stanno arrivando i musici.
Buonasera a tutti. Quando esce un libro è sempre una festa, perché il libro è sempre libertà, lo dice la parola stessa, libro vuol dire libertà, ed è quindi un'altra prova della nostra libertà di vivere la vita e di riscriverla. Bene, questo libro, di questo libro si potrebbero dire tante cose. Io però, appunto, diceva adesso Stefania, vabbè, vediamo un po' l'aspetto quello più tecnico. Allora, è un libro che c'ha questo bellissimo odore di libro, e che è quell'odore così che troviamo appunto solo in certe situazioni, in certe occasioni. E questo libro, dicevo che c'ha questo bellissimo odore, noi tecnicamente usiamo in genere, no, la parola testo, diciamo sempre un testo, perché testo deriva da tessuto, tessuto vuol dire trama e ordito. Allora, questo è un testo, però questo testo c'ha una, oltre a questo odore un po' così intrigante, c'ha tutta una serie di elementi che, come dire, sono un po' spiazzanti. Innanzitutto c'ha una copertina, come dire, con un disegno piuttosto singolare, e poi c'è il titolo che è Flash, poi c'è Frammenti di vita, il sottotitolo, e poi c'è in alto il nome dell'autrice, Giancarla Bozzo. Se io lo apro, questo libro non comincia subito, ma c'è quello che tecnicamente noi chiamiamo paratesto, cioè tutto quello che ruota intorno al testo e che è la chiave di accesso al testo. Per questo, mai iniziare a leggere un libro, questo è un consiglio, no? Mai iniziare a leggere un libro senza guardare prima il risvolto di copertina, l'altro risvolto, se c'è una prefazione, se c'è un'introduzione, se c'è una dedica, perché tutto questo l'autore non lo mette a caso, lo mette per darci una chiave di lettura. E allora io apro questo testo e mi incontro con un paratesto, anzi con due elementi del paratesto. Da una parte c'è una dedica a Carla e Patrizia, che hanno creduto quanto me in questo lavoro. Benissimo, io non conosco né Carla né Patrizia, però l'autrice le conosce e sono per lei evidentemente persone importanti che l'avranno sicuramente sostenuta da quello che dice in questo lavoro. Questa è una dedica, come dire, con un messaggio intimo a cui viene data una veste pubblica, perché è come se si volesse dare a questa relazione intima, appunto, una dimensione che poi sia condivisa da tutti, anche dai lettori. Poi, nell'altra pagina, continua il paratesto. Vi leggo. Vita sarà comunque profumata e colorata, solo diversamente profusa, solo diversamente afferrata. E io credo che questa sia veramente la chiave di lettura dell'opera. La vita sarà comunque, e su questo comunque credo che ci sia un grande carico d'esperienza, sarà comunque profumata e colorata. Solo, e poi c'è l'insistenza di questi due avverbi, no? Solo diversamente profusa e solo diversamente afferrata. C'è questo diversamente che insiste su una differenza, su una divergenza, su una stranezza. Non c'è, come dire, non c'è. Mi prepara a leggere qualcosa che ha a che fare con una esperienza certamente diversa, divergente. Allora, questo io credo che sia un po' la risposta alla domanda fondamentale, che è perché qualcuno un giorno decide di scrivere di sé. Perché l'autografia? Perché la scrittura di sé? Qual è la ragione profonda dell'autografia, dello scriversi, dell'autografarsi? Allora, qualcuno dice che molto spesso dietro all'autografia, cioè alla scrittura di sé, si nasconde il narcisismo. Secondo altri, invece, l'autografia è giustificata da un bisogno, che è quello di riscrivere in un certo senso se stessi per capire e per capirsi. Qualchedun altro dice che l'autografia, invece, quindi la scrittura di sé, nasce dal bisogno di magari fissare qualcosa, un'esperienza, una memoria, che altrimenti sarebbe fugace e passerebbe in fretta. Qualcun altro ancora invece sostiene che dietro alla scrittura di sé c'è forse il tentativo di esorcizzare, di allontanare magari un'esperienza negativa. La scrivo e nel momento in cui la scrivo l'allontano. Le ragioni dell'autografia sono tante, ma tra le tante possibili io credo che ci sia quella poi in fondo, no, quella determinante. La risposta va trovata proprio nell'origine stessa della scrittura. La scriptio è appunto proprio questo, è traccia di qualche cosa. La scriptio è questo lavoro terribile che faceva appunto, che si faceva col martello, con lo scalpello, che è quello di lasciare una traccia. Tutte le tracce appunto che ci sono state lasciate nei tempi, no? Nel tempo, insomma. La scrittura cioè serve a fissare e a convalidare un vissuto. Questa scrittura di sé serve proprio a questo e quindi scolpisce un significato. L'autografia ha questo grande, come dire, potere di scolpire un significato ad un vissuto che altrimenti resterebbe, come dire, personale, intimo, sepolto poi piano piano nei vari cassetti della memoria e escluso per sempre dalla condivisione. Nel momento in cui invece io mi avvicino alla scriptio, vuol dire che voglio aprire appunto una condivisione, una comunicazione. Voglio condividere con qualcuno qualche cosa. In questo caso appunto l'esperienza di sé. Questo è, come dire, questo tipo di scrittura è una scrittura, come dire, è un tipo di scrittura difficile. Perché è difficile? Ed anche faticoso. Perché l'autore, quando decide di autografarsi, deve insomma chiedersi: ma che cosa racconto? Che cosa vado a selezionare di tutti i fatti della mia vita? Quali elementi vado a prendere che ritengo che siano fondamentali per cui posso fare quest'opera di scriptio? E mi colpiva proprio questo fatto, no, che abbiamo sentito anche nel filmato, che appunto Giancarla per scrivere 4-5 righe ci mette forse realmente quello che ci metteva lo scalpellino quando incideva il marmo e la pietra. La stessa cosa, lo stesso tempo di lavoro, la stessa fatica. E questo io credo che sia, come dire, no, che ci riporti, vuoi o non vuoi, proprio a questa origine, radice primitiva di questa, della scrittura proprio. Ecco, allora dicevo, l'autore quando fa autografia deve saper scegliere, deve saper selezionare. Che cosa racconto? Tutto? Una parte? Racconto la cosa bella o la cosa brutta? Racconto quella piacevole, quella che può in un certo senso sedurre il lettore, il mio potenziale lettore? Oppure scelgo la via, invece, guarda un po', della polemica e faccio invece racconto fatti che aprano conflitti, che aprano dubbi, incertezze, eccetera. Allora, l'autore fa una fatica terribile quando decide di autografarsi, perché deve selezionare. E allora si chiede appunto tutto quello che vi ho detto, che cosa fare, che cosa dire, eccetera. Ed è tutto estremamente, appunto, dicevo, faticoso. E alla fine sceglie. E questo è sempre, c'ha sempre un che di prodigioso, quando l'autore sceglie di dire certe cose e non altre. Sceglie di raccontare questo episodio piuttosto che un altro, e questo lo sa solo l'autore, chiaramente. Io ho davanti a me un testo, e questo tessuto, questa trama e questo ordito, sono dati proprio da tutto quello che non c'è, che io non vedo, ma che alla fine appunto è il testo, è il libro, no? Ecco, e così Giancarlo ha fatto la stessa cosa. Ha compiuto quest'opera di selezione andando a proprio a scavare sulla propria, sul proprio vissuto, sulla propria esperienza e incidendola. E incidendola con questa scrittura essenziale, veramente essenziale, e sottraendo alla caducità alcuni momenti della sua vita che lei ha selezionato per le ragioni che poi potremmo anche capire leggendolo, insomma, ecco, non è che, ma di questo vi lascio la sorpresa, insomma, non voglio stare qui a svelare tutto. Bene, dicevo allora che Giancarla seleziona e ci restituisce una serie di momenti, di fatti, attraverso appunto, ed ecco il senso del titolo, dei flash. E quindi attraverso dei fatti che cominciano e finiscono, dei frammenti, dei lacerti di vita, dei lacerti chiaramente, non si tratta di una narrazione romanzesca, non c'è una storia, non c'è in questo senso, come dire, no? C'è invece appunto un frammento e un altro frammento e poi un altro frammento ancora e un altro ancora. Ma io la chiave ormai ce l'ho perché ho letto il paratesto. E la chiave qual è? La chiave di lettura di questi frammenti, la chiave che li accomuna tutti, che li lega, è appunto quello che sta scritto proprio all'inizio, che vi ho letto prima, che la vita sarà comunque profumata e colorata, anche se profusa diversamente, anche se afferrata diversamente. Questa è la chiave di lettura. E allora io mi trovo davanti un vissuto che per effetto di questa scrittura autografica può essere anche il mio vissuto. Io lo condivido ed esperisco quella che i greci chiamavano la koinonia, cioè la comunione profonda che nasce dalla comunicazione. E allora, quando leggo questi flash così di vita, e allora forse, se sono un lettore non disattento, non superficiale, se non sono tutto estroverso, se non sto solo nelle cose intorno a me ma sto anche dentro di me, allora forse aggiungo senso al mio vissuto, grazie al vissuto che l'autore mi offre. Io credo che questa sia la grande forza della scrittura autografica, che aggiunge senso. È una scrittura che aggiunge significato al mio vivere, anche se il mio vivere è diverso dal vivere dell'autore, dal vissuto dell'autore. Per questo libro può essere per i bambini, può essere per gli adolescenti che scoprono la vita, ma può essere anche per gli adulti, per quegli adulti però non ottusi, che non sono ancora chiusi nelle logiche del profitto, nelle logiche del pragmatismo, eccetera, e che molto spesso, direbbe Leopardi, esistono piuttosto che vivono. E invece la lettura appunto di questo libro forse anche agli adulti può far molto bene, perché forse li rende consapevoli che c'è un bene fondamentale, quello che Calvino ci ricordava scrivendo le sue operette morali, cioè le sue lezioni americane, che può esistere e che è un bene prezioso, la leggerezza. E la leggerezza, che è una dei doni che ci dovremmo portare dietro nel terzo millennio, dice Calvino, consiste proprio in questo, nel saper cogliere proprio questa levità dell'esistenza, pur nella durezza dell'esistenza, pur nella a volte impraticabilità proprio dell'esistenza. E allora l'autografia veramente serve e concorre alla costruzione del nostro bene. Per questo dicevo, io non, pur non conoscendo Giancarla, l'ho conosciuta adesso, mezz'ora fa, io non la conoscevo, posso appunto magari avere, forse a differenza di tutti voi che state qua, di quasi tutti voi che state qua, posso avere una, come dire, quello che si chiama il distacco critico, no? Quello che è la distanza critica, quindi io ce la posso avere in questo senso e posso riconoscere appunto proprio questo, che qui c'è la possibilità, difficile oggi quando siamo invece travolti da una sorta di inquinamento verbale, no? Proprio di parole su parole, libri su libri. Sempre Calvino diceva, la biblioteca del conte Monaldo Leopardi è esplosa, non sappiamo più quali siano i libri da leggere, quelli che invece potremmo trascurare, siamo travolti dai libri. Bene, però io appunto posso dire proprio questo a conclusione di questo mio intervento, che questo libro veramente concorre alla costruzione, forse non soltanto appunto di una, come dire, di una società migliore, ma che questo libro ci rende migliori, concorre a una costruzione migliore di noi stessi, perché attraverso questi flash, questo vissuto trascritto, selezionato, inciso, eccetera, eccetera, attraverso questo vissuto forse posso scoprire che è possibile la vita anche laddove sembra impossibile, che anche lì dove c'è, come dire, magari difficoltà, incomprensione, problema, dolore o quello che sia, lì, anche lì, c'è vita. E c'è vita profonda, seria, diversamente vissuta e diversamente profusa. Grazie.
Grazie a Fausto Dominici che ci ha fatto entrare nello spessore filosofico e poetico del libro. E giusto in tempo giunge ora questo piccolo break della serenata d'amore, prima di passare al volto scientifico del nostro confronto, del nostro dibattito. È dedicato a Giancarla, vero? Ecco.
Perché una serenata senza musica non va bene, e io cantare preferisco di no, faccio suonare. Fai una corda qui.
Questa è una delle canzoni che abbiamo suonato durante queste serenate. Spero sia di vostro gradimento. Amarsi un po' di Lucio Battisti, un grandissimo. Amarsi un po' come bene, più facile avvicinarsi un po' e non lasciarsi mai impaurire, no, no, amarsi un po' e un po'
Allora, grazie Emanuele Cordeschi alla chitarra e alla voce. Tu ti chiami?
Io sono Albon.
Albon, Albon. Albon Emanuele, grazie di questa serenata a nome loro. Buona continuazione. Allora, dicevamo, ma che ci fa qua un ricercatore scienziato, non solo ricercatore scientifico, un vero e proprio scienziato a questo tavolo di letteratura e di poesia e di musica e d'amore? A lei la parola, professor Angelo Vescovi.
Salve, buongiorno a tutti. Grazie. E ride. Che ci faccio qua? Era quello che mi chiedevo anch'io prima. Dio, allontana da me questo amaro calice, padre. Grazie professor Dominici, giusto Dominici? Dominici, per la bellissima prefazione, introduzione, commento. Fra l'altro non l'abbiamo preparato insieme, ci conosciamo in questo momento. Io mentre l'ascoltavo ho notato con piacere che lui aveva estratto dal libro lo stesso significato che ho estratto io, ovviamente con una prospettiva diversa, perché lui è un letterato, io sono l'illetterato di turno, il scienziato. Ho raggiunto le stesse conclusioni da un angolo diverso, che è quello dello scienziato che si occupa di neuroscienze, ma anche innamorato della branca della psicologia, di quella parte della filosofia orientale che converge su alcune scuole di psicologia occidentali. Volevo chiarire prima di tutto una cosa: Giancarla ride come una matta quando mi vede. Ora, io, questo è l'unico tipo di terapia che sono riuscito a fare a Giancarla per il momento, anche se ho promesso che farò di meglio nel futuro. Non sappiamo perché. Lei ride come una matta, io in realtà le faccio un sacco di scherzi, alcuni non si possono nemmeno raccontare, perché io Giancarla la conosco piuttosto bene, conosco benissimo la famiglia. Sono particolarmente affezionato a un pezzettino di famiglia che si nasconde là in fondo, che non si vuole far vedere ma che agita la mano. E quindi non è facile fare un commento su questo libro, che io ho letto tutto in 15 minuti, perché io leggo alla velocità della luce e poi leggo veramente pagina per pagina quasi, perché sono fatto così, è una questione anche di lavoro. E ho scritto questo commento, che però potete leggere, questa prefazione che però potete leggere sul libro, io non la ripeto perché difficilmente mi ripeto, poi mi autoannoio da solo, quindi è una cosa terribile. Quindi la considerazione che voglio fare è quella diversa, che converge su quello che ha detto il professor Dominici. Il significato di questo libro, ma non il significato per Giancarlo, il significato per me che l'ho letto e ho cercato di dargli, di interpretarlo in una chiave più generale, se volete filosofico o meno. Allora io vi racconto una cosa che riguarda me, autobiografico, non addormentatevi subito. Io mi trovavo in Canada in una situazione anche abbastanza difficile circa 13 anni fa, credo, 13-14 anni fa. E io appunto mi occupo di filosofia orientale, sono un taoista, sono agnostico, le ho tutte, ma leggevo questo libro su una branca della psicologia occidentale che poi ha preso anche il nome in parte di logopedia e che afferisce a Viktor Frankl. Viktor Frankl è uno psicologo viennese. Perché Viktor Frankl è così importante? Perché è qua oggi. Allora, voi dovete sapere che io ho letto questo suo libro che si chiama, ed è stata una pietra miliare nella mia vita, si chiama La ricerca di un significato della vita. E leggendo questo libro mi ha colpito una serie di passaggi. Frankl era ebreo e quindi fu catturato dai nazisti nel momento in cui stava compilando quella che poi era la sua opera magna, sicuramente una pietra fondante di un certo tipo di scuola di psicologia, ed è stato internato in un campo di sterminio. Internato in questo campo di sterminio, lui descrive la sua esperienza insieme ai suoi compagni di dormitorio, ed è una descrizione, al di là del fatto che sia dolorosissima, è una descrizione limpida, ti trascina, ti assorbe e ti sembra di essere in quel campo di sterminio. E qui succede qualcosa di magico, succede qualcosa di assolutamente incredibile, perché è questa la chiave che lui usa per spiegare il suo approccio alla psicologia e alla cura di una certa serie di problemi della mente umana, quel vuoto esistenziale che attanaglia molti anche oggi per via della perdita di tutta una serie di valori anche religiosi. E lui spiega che in un campo di sterminio tu non hai niente, tu proprio non hai niente, ti hanno tolto assolutamente tutto, non hai un pezzo di carta, non hai una matita, forse possiedi i vestiti che indossi. E a questo punto loro ti uccidono prima di ucciderti veramente, perché ti hanno tolto tutto e ti hanno tolto la voglia di vivere, perché tu non vedi il futuro, non vedi cosa c'è al di là dell'oggi, hai perso qualunque speranza. E Frankl a questo punto fa una cosa assolutamente incredibile. Lui, prima di essere catturato, stava scrivendo appunto la sua opera magna, che ovviamente conosceva a menadito, perché ai tempi si scriveva con la penna e si correggeva, quindi c'era una continua reiterazione. Bene, lui insegna un pezzo del suo libro ad ognuno dei suoi camerati, alcune decine di camerati. Ognuno ha il compito di ricordare quello specifico pezzo di libro in maniera tale che quando la guerra sarà finita il libro potrà venire ricomposto, in parte fu ricomposto, grazie alla memoria dei singoli. Così facendo i singoli acquisiscono qualcosa di nuovo, un motivo per continuare a vivere, insieme alla speranza di continuare a vivere, perché qualcuno ha detto loro: quando tutto ciò sarà finito, quando questo orrore sarà finito, ci troveremo e riscriveremo questo libro. Il libro viene in parte riscritto, Frank sopravvive e mette appunto questo, insieme a questo libro, e ci spiega in questo libro e nei successivi come la vita dell'uomo, in realtà buona, cattiva, difficile, estremamente facile, ruota tutta attorno alla motivazione. Io poi l'ho presa da un punto di vista strettamente scientifico e dico sempre: il cervello è una macchina motivazionale. Forse un po' prosaico, ma questo significa: noi come esseri umani siamo esseri umani che siamo vivi nel momento in cui perseguiamo un obiettivo, e deve essere un obiettivo che ci viene dai valori religiosi, per chi è credente, io non lo sono, ma rispetto tutte le fedi, valori morali, valori sociali, valori etici. L'importante è darsi un obiettivo che soddisfi quelli che sono i nostri codici di comportamento iscritti dalla natura o insegnateci dalla società. Bisogna avere il coraggio di trovare un obiettivo e perseguirlo, e non vivere banalmente per il raggiungimento di quelli che sembrano i falsi obiettivi: il denaro, la bella automobile, il bel fidanzato, la bella fidanzata. Sono tutti valori che sono fatui, svaniscono nel momento in cui li raggiungi, mentre per esempio il tentativo di migliorare la vita degli altri, fare del bene agli altri, sono dei valori che rimangono. E se la mente umana si muove verso questi obiettivi, verso un qualcosa che può identificare e riconoscere come valido, non ha nessuna importanza il grado di dolore che una persona attraversa, le difficoltà che una persona attraversa. Quella persona è una persona realizzata, è una persona che ha il coraggio di vivere. Questa cosa mi sconvolse, perché io passavo un momento difficilissimo nella mia vita, era veramente forse uno dei più difficili che io abbia mai passato. Leggendo questo libro ho ritrovato la motivazione, vedendo queste persone in un campo di sterminio che sopravvivevano grazie a questa motivazione. E che cosa ho fatto? Ho cercato Viktor Frankl. Parlavo bene l'inglese, ho disperatamente cercato lo psicologo viennese, facendo i conti poteva essere ancora vivo. L'ho ritrovato, era morto 2 settimane prima. E il motivo per cui volevo parlargli e volevo capire dalla sua viva voce che cosa voleva dire in una situazione così difficile, così complessa, che io personalmente non avevo poi mai esperito. Che cosa voleva dire trovare la motivazione, il coraggio per andare avanti. Non dovevo, lui è morto a San Francisco, fra l'altro, mi è dispiaciuto tanto, e per anni non ci ho più pensato, finché sono arrivato a Terni e ho conosciuto Viktor Frankl 2, perché Giancarla è esattamente questo, è l'incarnazione di questo pensiero che vi ho appena descritto. Una persona che ha trovato in una situazione di difficoltà estrema, io l'ho scritto forse anche nella prefazione, spero e credo, io non credo che avrei il coraggio che ha Giancarla, non credo di avere tutta quella forza, nonostante le persone mi conoscono per essere un individuo estremamente forte. Giancarla ha la forza di guardare oltre e di guardare indietro, e anche questo è scritto nella prefazione. Giancarla ha trovato il coraggio di vivere una condizione veramente estremamente difficile, una vita piena e soddisfacente, e il libro dimostra esattamente questo. Mi ha permesso anche di capire una cosa, che noi corriamo, io sono uno che corre molto, sono sempre molto proiettato in avanti, quasi a volte mi sembra, se non quando mi fermo, di non avere un passato, perché sono sempre proiettato verso il mio prossimo obiettivo. Giancarlo in questo libro mi ha fatto vedere una cosa, che a volte bisogna fermarsi, guardare indietro e vedere quanto di bello, quanto di valido c'è nei momenti che abbiamo passato, i difficili e i momenti migliori della nostra vita. Questo è estratto da questo libro, e vorrei forse, se posso aggiungere quel poco che posso aggiungere alle bellissime considerazioni che ha fatto il professor Domenici, è che questo libro, una volta letto, può fornire ad alcune persone, tutti noi sicuramente, ma ad alcune in particolare, quelle persone che si sentono vuote, demotivate, o che vivono di valori fatui, un modo di reinquadrare la vita, di vedere che la vita è bella proprio perché è vita e perché vale la pena di viverla, e che ci sono persone che, a differenza nostra, a differenza di quello che è capitato a noi, non hanno nemmeno avuto la possibilità, gli è stata tolta la possibilità di vivere la vita in tutte le sue sfaccettature e nella pienezza che meriterebbe. Ciò non di meno, queste persone hanno il coraggio di viverla, anche supportate come Giancarla da una famiglia meravigliosa, in modo pieno ed assoluto. Coloro che si alzano al mattino sono sani, spesso pieni di denaro, e dicono: che noia, oggi cosa faccio? Queste persone fanno bene a leggere questo libro, a capire che cos'è il dolore e il coraggio di superarlo, e prendere esempio da persone di questo genere. L'altro giorno ero in moto e facevo, io penso quando sono in moto che è pericolosissimo, lo so, però non posso farci altro. Una considerazione molto banale, pensavo, ero molto affaticato, dicevo, mannaggia che vita. E poi dicevo, poi non ho neanche scelto io di nascere, mi ha messo al mondo, non è che me l'hanno chiesto, mi hanno messo al mondo, non è una cosa che ho scelto io. E immediatamente ho concluso, non posso nemmeno scegliere di non morire, perché a un certo punto mi toccherà di morire 2-3 mila anni con comodo, io non ho nessuna fretta. E in mezzo mi tocca vivere, e quindi vale la pena di vivere al meglio questa vita, perché te l'hanno forzata e te la toglieranno forzatamente, e in mezzo farai bene a fare il meglio che puoi, almeno hai la possibilità di farlo. E poi è scattato immediatamente il pensiero a Giancarla. C'è qualcuno a cui hanno tolto anche la possibilità di viverla pienamente come avrebbe dovuto in teoria, eppure quel qualcuno riesce, è riuscito e riesce a viverla pienamente. Ditemi voi chi è il perdente in questa situazione. Sicuramente so una cosa, non è Giancarla. Grazie.
Ecco, prima di dare la parola anche a voi per testimonianze o anche domande ai nostri relatori, brevemente vorrei anch'io comunicare l'impressione che il libro ha fatto su di me. Credo che tutti noi quando leggiamo un libro lo facciamo soprattutto, almeno io, insomma, per confrontarci, no? Per metterci in discussione, quindi ero disponibile a lasciarmi mettere in discussione. Ma quello che più mi ha colpito, come quasi veramente un vero e proprio pugno, il classico pugno allo stomaco, è l'allegria di questo libro. E immediatamente ho riscoperto il significato del sorriso. Lo dice lei, infatti, no? L'abbiamo vista anche nel video, nel libro. È un libro che fa sorridere e pensare, ma il sorriso è una scelta di vita che Giancarla ci propone. E consapevolmente si è interrogata quando alcune persone, andandola a trovare, gli amici, no, gli hanno detto, certo, tu sei forte, no? Per il coraggio che mostri e tutto. E lei si è interrogata, io forte, no? L'abbiamo sentito leggere prima dal professor Secoloni. Ho riflettuto a lungo sul perché sono forte o perché gli altri mi vedono forte. E risponde, credo di aver capito. Sono sempre sorridente con tutti e faccio ogni cosa come se non avessi nulla. E questo sorriso si trasforma molto spesso nel libro in una sottile ironia sulle vicende che gli capitano, più o meno gravi, anche gravissime, di cui sa vedere, vuole vedere, l'aspetto comico. I titoli, no? Camminare a quattro zampe, la nonna è loca, le vicende con la sua pulce, insomma, il suo gatto e altre, insomma, la comparsa della malattia, no? All'università, il viaggio in Brasile con il padre, ecco, tutte queste storie scritte necessariamente in modo molto sintetico, perché i tempi di scrittura sono lunghissimi, ma acquistano pregio, secondo me, proprio in questa loro sintesi, perché colgono questo flash di luce. Ecco, allora mi ha fatto pensare al sorriso, mi ha fatto pensare a una ventata d'aria fresca in un clima, in un'atmosfera socioculturale un po' avvelenata, no? Parlavamo prima con Fausto Dominici di inquinamento psicologico, ma quanti inquinamenti abbiamo? E soprattutto mi ha fatto pensare, nel momento storico in cui l'ho letto e ancora oggi, a uno degli inquinamenti più gravi che abbiamo, alla paura. Paura tante, ognuno ci mette l'elenco delle sue paure, io tante, più o meno inconsce. E beh, questo è un libro che le paure le spazza via, ma davvero, non per incoscienza, ma per un calcolo filosofico, cioè il senso della vita è sorridere a tutti. Il senso della vita è amarsi. E allora ho capito, no, anche quest'altra cosa, che oltre alla paura c'è un'altra forma di avvelenamento che ci distrugge, ci fa capovolgere i valori, che è la solitudine. E quando ho visto la famiglia di Giancarla, così caotica come troviamo scritto nel libro, ma caotica perché indaffarata, perché sono intorno, perché hanno da fare, perché hanno mille interessi tutti, no? E dal marito alla sorella, gli amici, la mamma, ecco. Allora ho capito che questa sua carica, no, gli viene anche da una famiglia che la ama, da chi c'è intorno, da essere circondata da, da un'atmosfera calda. Ecco, il calore, la luce, il sorriso, il sole in questo libro c'è. E c'è anche fisicamente, proprio con le grafiche, i disegni di Beatrice Botondi, no? Beatrice che sta qua. Alzati un attimo in piedi, Beatrice, perché sapete, ecco, che... Bravissima. I bozzetti sono non una coreografia così estetica, ma sono parte integrante, per volontà di Giancarla, è vero Beatrice, che ti ha supplicato di farli, di questo libro, e mettono in luce sempre, come vedete nello stile poi proprio dell'artistico, insomma del tratto di penna, mettono in luce gli aspetti comici, ridicoli, birichini, un po' sovversivi, perché Giancarla continua ad essere la ragazza vivacissima che è stata sempre durante l'arco della sua vita. Io l'ho conosciuta in un convegno a Montecatini sui problemi dei giovani, della droga, e lei era stata la leader scelta dal provveditore degli studi di tutta la città perché andasse a rappresentare i giovani a Montecatini. Ci andai come insegnante, ci siamo incontrati lì e me l'ha ricordato lei, no? Ci siamo conosciuti lì. Io mi ricordo adesso benissimo la vivacità di questa ragazza, oltre alla estrema proprietà di linguaggio, la lucentezza, insomma, dell'intelligenza, lodi che lei non sono fittizie, sono vere perché le possiede, ma questa sua vivacità. Pensate, così nella condizione, insomma, di mobilità, no? In cui si trova, ha mantenuto questa sua vivacità e ce la comunica. Non solo con il sorriso e gli occhi che brillano, ecco, ma con i suoi flash in questi frammenti di vita. E allora, ecco, per me il grande insegnamento, che non è ciò che ci capita all'esterno, no? Intorno a noi, che ci distrugge il senso della vita. Il senso della vita ce lo distruggiamo da soli all'interno di noi stessi. E questo nucleo originale, brillante, e lucido, e luminoso, e solare, Giancarla ce l'ha in sé, per dono e per merito. E quindi ti ringraziamo, Giancarla, davvero, questa è la mia testimonianza. Però, ecco, un applauso a lei. Vorrei che, se alcuni vogliono prendere la parola, possiamo anche passare il microfono se diventa difficile.
Ma qui siamo in parecchi, veramente, le professoresse di Giancarla, ce ne sono anche delle altre. Io vedo loro due, forse ce ne sono delle altre che non vedo, perché abbiamo tutte un ottimo ricordo di Giancarla come studentessa, no? La sua determinazione, la sua brillantezza che ha conservato completamente intatte dopo tanti anni. Io questo libro non l'ho ancora letto, avevo letto l'altro, lo leggerò appena possibile. Giancarla, brava.
È vero, perché sapete che Giancarlo ha scritto anche un altro libro di favole, Una finestra aperta, vero, si intitola? Quella finestra aperta, ecco. Quindi sempre aria pulita, ossigenata.
Tu vuoi dire qualcosa? Sì. È un amico di Perugia, Mauro. Grazie.
Allora, io volevo ringraziare Giancarla per avermi invitato a questa bellissima serata. Volevo ringraziare Giancarla perché ci può solo dare la carica, ci può solo aiutare ad affrontare la vita nel bene e nel male. Volevo ringraziare Giancarla perché è un'amica da tanti anni e lo sarà sempre per tutta la vita. Volevo ringraziare Giancarla perché è proprio grande, perché Giancarla, come te, tante persone dovrebbero avere la tua forza, dovrebbero cercare di superare tutti gli ostacoli nel modo che conosci te. Il miglior modo per andare avanti, per gustare la vita, per essere presenti davanti a tutti. Grazie Giancarla.
Intanto che ci pensate, ecco, due parole.
Volentieri, come al solito, anche quando è stato presentato l'altro libro, avevo scritto una poesiola, le mie solite rime un po' sceme, che però così, per aprire il mio, che stavo ricopiando, per la verità, nel in un fogliettino.
Te la ricordi?
No, la leggo, ve la leggo, così potete anche godere delle mie scemenze, però è tutto l'affetto che posso dimostrare per... Apro il cassetto della memoria, ricordo la tua gioia. Io insegnavo inglese a Giancarla ed era una ragazza geniale, lo è sempre stato nel modo di porgersi, e questo sorriso che ha illuminato sempre la sua vita, quindi... Ricordo il tuo sorriso che illumina il tuo viso, ora è tutto più faticoso, ma il tuo sorriso è sempre radioso. Grazie alla forza del tuo sentimento, di cui anche io sono un frammento. Non ho finito di ricopiare. Grazie per l'amore che mi hai insegnato, per l'esempio che mi hai donato. Coraggio di vivere, il passato, il domani, ti manda una carezza alla tua prof, la Damiani.
Io appunto.
Allora, io intanto mi metto qua perché parliamo e te. Allora, io innanzitutto voglio raccontare un pochino come è stato il nostro primo incontro. Noi ci siamo conosciute grazie, diciamo, all'intermediazione di una persona che è tra di loro. E mi ha detto: c'è una ragazza che ha scritto un libro, vorrebbe tanto delle illustrazioni, vai. E io vado, premetto che io ho 23 anni, studio all'Accademia delle Belle Arti di Roma, ma non sono assolutamente una professionista. Quindi niente, ci siamo incontrate io e Giancarla, subito ha messo Luca, il marito, a fare il lettore, quindi abbiamo letto tutti l'antologia, per così dire, dei brani salienti, che è un po' quella che stiamo leggendo noi oggi, e subito effettivamente mi ha colpito questa sua ironia, a volte latente, a volte proprio accesa, che viene fuori da questi scritti e che è veramente, non lo so, fantastica, è eccezionale subito. Nonostante questo, io, essendo comunque il testo di un'autrice adulta e anche alla sua seconda, insomma, edizione, all'inizio le avevo proposto dei disegni che avevano dei colori un pochino più smorti, no? Ho fatto, diciamo, un paio di prove per capire dove ci dovevamo dirigere. Quindi ne ho fatto uno molto acceso, un bel verde carico, e un altro un po' più, dico, così vediamo dove... E io ero più per la seconda opzione, perché dico, non ci si può mai sbilanciare. No, assolutamente no. Giancarla voleva i colori forti, voleva i colori vivaci, gli stessi che io, peraltro... per mia, diciamo, indole sono abituata a usare, ma non mi ero proprio permessa, diciamo. E quindi insieme, guidata dalle sue scritture, dai suoi ricordi, ho voluto interpretare, seguendo quelle che sono state le indicazioni, queste sue esperienze così fantastiche, perché in alcuni momenti sembra di essere veramente dentro una favola, dentro un racconto, per quante veramente ne hai raccontate, non si può dire in nessun altro modo. E alla sostanza dei fatti spero essenzialmente di essere stata utile perché questo tuo lavoro possa arrivare, perché sono stata onorata e ti devo assolutamente ringraziare perché... sono stata contentissima, te l'ho già detto ma te lo ridico, perché è stato per me un grandissimo piacere poter collaborare con questa iniziativa così bella e che spero, insomma, tutti voi potrete apprezzare, perché c'è veramente qualcosa di vero e di buono sotto questa iniziativa. Grazie.
Beh, ci sono le premesse, visto il successo, per continuare. Ora è ora che mettete in cantiere il terzo libro. Bene. Ecco. Allora, c'è ancora qualche intervento? Sì?
Allora, due parole per testimoniare
Prego.
Questo lavoro che è durato oltre 3 anni. Racchiuso adesso in queste 65-67 pagine, ma noi ci abbiamo messo veramente l'anima per tre anni e mezzo, E, beh, è stato detto un po' di tutto, diciamo, di questo lavoro. Se è vero che il sorriso, come dire, allunga la vita, io ho guadagnato almeno 10 di anni, perché anche con la collega, insomma, con i colleghi dello Spazio Alfa ci siamo divertiti da morire. Quando Giancarlo all'inizio mi ha detto, dice, adesso voglio scrivere un libro sui fatti così divertenti della mia vita, ho detto, vabbè, carità, succedono, ma la sua è una vita veramente, cioè un'avventura veramente. Quando mi raccontava queste cose, adesso scrivo questo sul Brasile, scrivo quest'altro sulla nonna che ha fatto questa cosa, cioè, ma da morire, nel senso che sono rimasta anch'io sorpresa, no? Ed è stato un vulcano, perché poi, come dire, scriveva un capitolo, pensava subito a quello dopo, non riusciva, cioè, mentre lo scriveva, come dire, al computer ci volevano giorni e giorni, mi diceva, quanto ci manca, passiamo a quello dopo. Aveva fretta, aveva proprio, poi alla fine diventava quasi la tela di Penelope, perché dovevamo aver finito 10 capitoli prima, invece doveva essere una cosa piccolina, invece poi, cioè, ma no, ci metto anche questo, ma no, parlo anche di quest'altro. E quindi, cioè, è stato, come dire, un aggiungere esperienze, aggiungere storie, molto, molto bello, molto pieno. Grazie.
Io credo, volete ancora la parola? No, penso che possiamo anche concludere, eh? Concludere, perché poi ce lo andiamo a leggere subito sto libro che ci è presa voglia. Concludiamo con due letture che ci fa la nostra voce, il professor Segoloni, sapete, regista teatrale nonché attore, e che in verità ecco, oggi si offre disponibile così per queste due letture, sono due esempi del libro.
Grazie. La nonna è loca. La mia amica Chiara ed io, adolescenti, avevamo comprato un'oca al mercato per crescerla affettuosamente. Andavamo a trovarla spesso all'orto di mia nonna, proprio come se fosse un'amichetta. Nonna la accudiva insieme ad altri animali. Durante le nostre visite sembrava felice di questa strana amicizia. In realtà, in cuor suo, era tutta contenta perché già pregustava il momento di un saporito arrosto. Un bel giorno, sola soletta, volevo far visita al grazioso animaletto. Entro nell'orto e, orrore, orrore, la mia cara nonnina, zacchete, stava decapitando la mia oca sopra un ceppo di legno. La testa per terra, mentre il corpo grondante sangue camminava intorno al ceppo. Una visione che non potrò più dimenticare.
Un'altra.
A quattro zampe. Dopo il matrimonio, ho vissuto 7 anni a Perugia e durante il penultimo anno ho iniziato ad avere le prime serie difficoltà nel camminare. Ad esempio, in estate il grande caldo mi procurava debolezza alle gambe e per schermare il sole tenevo sempre abbassata la tenda sul terrazzo. Ma a volte, quando andavo lì per stendere i panni, mi succedeva di cadere a terra. Allora dovevo rientrare in cucina a quattro zampe, cercando una sedia per potermi rialzare, forzando le mani sulla seduta come mi aveva insegnato a fare la fisioterapista. In seguito, per camminare, usavo una stampella e con la mano libera mi appoggiavo ai mobili. A volte però succedeva che, alzandomi dal divano in sala per andare in un'altra stanza, cercavo di afferrare la maniglia della porta per sostenermi, ma non ci riuscivo e mi ritrovavo a terra. Non potendo rialzarmi da sola, poiché non avevo più sufficiente forza per sfruttare l'aiuto della sedia, cercavo di telefonare a mio marito, al lavoro, perché venisse in mio soccorso. Appena fuori dalla sala c'era un telefono sopra una mensola. Allora lo tiravo dal filo facendolo cadere, ma a volte in questo modo andava fuori uso. Di nuovo a quattro zampe dovevo andare in camera per raggiungere l'altro telefono. In quel periodo veniva a lavorare da me una signora per alcune ore. Un giorno lei si dimenticò le chiavi di casa e suonò il campanello. Io stavo a letto e non riuscendo ad arrivare alla porta camminando, mi buttai a terra e andai carponi ad aprirle.
Bene, allora vi salutiamo, è arrivato ora Riccardo che è un po' il responsabile di Stravalentino. Chi è che cercava il colpevole di questo festival? Era Don Fernando, in senso positivo, Riccardo, quindi a te allora il saluto finale.
Grazie Stefania, allora io mi scuso per non essere stato presente, ma purtroppo abbiamo tre eventi quasi in contemporanea a distanza, quindi insomma, c'ho anche un po' il fiatone perché stavamo portando delle casse per un concerto che c'è tra poco. Adesso al teatro dell'Auditorium Don Bosco c'è uno spettacolo per bambini di clowneria e alle 6 inizieremo un po' in ritardo, alle 6 e mezzo un concerto qui a Rendezvous. Io vi voglio ringraziare perché sono passato velocemente a dare un'occhiata prima all'inizio e a metà, ho visto la serenata, credo che Giancarla sia stata molto contenta, è stato un bel segno, insomma un grazie da parte nostra di Stravalentino, un grazie a lei per essere qui con noi quest'oggi. Io ringrazio Stefania ovviamente, tutte le persone qui presenti e volevo ricordare gli appuntamenti di domani molto velocemente, tra cui non so se Arnaldo adesso ha un programma che mi può aiutare, eccolo qua, non lo vedo, scusate, ma domani sera alle 21, visto che è qua il professor Dominici, ci sarà Dante in Love, lui ride, c'è una lettura di Dante molto particolare con musiche dei Beatles, Battisti, Bizet, dalla Divina Commedia alle rime della Vita Nuova, saremo io e il professor Dominici a interpretare alla Basilica di San Valentino, dentro la chiesa. Ora, io vi ringrazio nuovamente, non so se vogliono fare un saluto ultimo Stefania o l'hanno già fatto, passo la parola ad Arnaldo.
No, ricordo soltanto che questo bellissimo pomeriggio lo potrete riascoltare su Radio TNA giovedì prossimo alle 22.30, e anche sul sito radioadesso.it si potrà scaricare e linkare eventualmente. E io volevo ringraziare ancora Giancarla perché oggi è stato un bel evento valentiniano perché ci siamo tutti innamorati di lei, penso, quindi